Signore, apri le mie labbra.
Thank you. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermo, dal monte Mizan. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Thank you. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Thank you.
Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo, dimenticando ciò che ormai sta alle mie spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Tutti noi che siamo perfetti dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme procediamo. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione. Il loro ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose.
Dal libro della vita di Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa. Tutto si può sopportare con Gesù Cristo, con la presenza di un amico così buono e con l'esempio di un così valente capitano che per primo si espose ai patimenti. Egli ci dà aiuto e coraggio, non ci viene mai meno, è un vero amico. Infatti, io vedo chiaramente che per essere graditi a Dio e per ottenere che ci doni speciali grazie, Egli vuole che si passi attraverso questa sacratissima umanità di Cristo, in cui Sua Maestà disse di compiacersi. Ne ho fatta l'esperienza moltissime volte, me lo ha detto il Signore. Ho visto chiaramente che dobbiamo entrare da questa porta se vogliamo che la Divina Maestà ci riveli i suoi grandi segreti. L'anima non cerchi altra strada, anche se si trova all'apice della contemplazione. Per tale cammino non correrà rischi. Questo nostro Signore è la fonte di ogni nostro bene. Egli ci indicherà la strada. Guardando alla sua vita, vi troveremo un modello senza uguali. Cosa vogliamo di più di un così fedele amico al nostro fianco, che non ci abbandonerà nelle sventure e nelle tribolazioni, come fanno quelli del mondo? Fortunato colui che lo amerà sinceramente e lo avrà sempre vicino a sé. Guardiamo al glorioso San Paolo, che sembra avesse continuamente sulla bocca il nome di Gesù, come colui che lo teneva bene impresso nel cuore. Io, dopo aver compreso questa verità, ho considerato attentamente la vita di alcuni santi, grandi spiriti contemplativi, e ho visto che non seguivano altra strada. San Francesco lo fa vedere con le stigmate, Sant'Antonio di Padova con il bambino Gesù, San Bernardo con il godere dell'umanità di Cristo, e ancora lo provano Santa Caterina da Siena e molti altri. Bisogna camminare su questa strada con libertà, mettendosi nelle mani di Dio. Se Sua Maestà vuole innalzarci a far parte dei principi della Sua corte e dei Suoi intimi, seguiamolo di buon grado. Per concludere, quando pensiamo a Cristo, dobbiamo sempre ricordarci dell'amore con il quale ci ha fatto tante grazie e di quello immenso che ci ha testimoniato Dio col darcene tale pegno. Amore chiama amore, e anche se siamo agli inizi e tanto miserabili, cerchiamo di riflettere sempre su questa verità e di stimolarci all'amore, perché se il Signore ci facesse una volta la grazia di imprimercelo nel cuore, tutto diventerebbe facile e potremmo in brevissimo tempo e senza alcuna fatica darci alle opere.
Si unisce al Signore, forma colui il suo soffio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Ed il luogo dove vado, dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Parola del Signore. Pensando alla scelta di questo Vangelo, che ha al centro l'incontro di Gesù con i suoi discepoli, un po' preoccupati per la sua partenza, li sta preparando e quindi cerca di convincerli: non sia preoccupato, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Ma mi interessa la domanda di Filippo, perché Filippo, dopo aver ascoltato le spiegazioni di Gesù, puntualmente rivela di non capire e gli dice: non capisci. Signore, mostraci il Padre e ci basta. E lui fino a quel momento lì aveva spiegato proprio questo, che chi vede lui vede il Padre. Penso che a Santa Teresa d'Avila è accaduta proprio questa grazia, prima e dopo. Tra prima e dopo, i primi anni e gli anni successivi, poi, quando lei dirà appunto di aver conosciuto Gesù in un modo tutto speciale, credo che lei abbia conosciuto che chi vede Gesù vede il Padre, cioè vede la comunione con Dio attraverso l'umanità di Gesù. Ma anche questo noi potremmo viverlo con una specie di retorica cristiana. Noi potremmo in maniera retorica dire: sì, è vero, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio che si è unito alla nostra umanità. Molte volte la nostra sapienza cristiana un po' affettata, un po' retorica, appunto, arriva a dire sì, è vero, Dio si è unito alla natura umana. Non è falso, è vero. Però ho l'impressione che il desiderio, la passione, il desiderio di Santa Teresa ha capito anche l'altra parte del discorso che noi normalmente non capiamo, non per cattiveria, non lo capiamo. Se è vero che Dio ha tanto amato il mondo da unirsi all'umanità, io credo che Teresa, per un desiderio, per una caratteristica sua personale, comunque perché era profondamente donna, profondamente incarnata, ha sentito il bisogno di, tra virgolette, legare a sé l'umanità di Gesù e quindi essere unita al Padre, cioè non si è accontentata di dire Cristo si è unito all'umanità, ma siccome quell'umanità la sentiva dentro di lei, ha sentito anche la forza, l'audacia per quello che ha fatto il Signore. L'ha fatto lui scendendo dal cielo, ma poi lei ha sentito che quello che ha fatto il Signore è come se la abilitasse, non dico a mettersi allo stesso livello di Gesù, però è Gesù stesso, è questo capitano che ci dà la forza di sperare che noi possiamo fare molto di più. Se noi siamo davvero uniti a questo capitano, in questa maniera così, che cosa non può accadere nella nostra povera vita? Io penso che sia una delle poche sante che abbia avuto l'audacia di pregare per recuperare il tempo perduto, con una semplicità disarmante. Normalmente i santi hanno un po' di pudore, non arrivano a dire Signore fammi guadagnare il tempo perduto. Lei invece con una schiettezza dice a Gesù io sono sicuro, sicura, proprio perché tu ti sei unita a me, ti sei unito a me, io sono sicuro di poterti chiedere questo. Ci vuole un attimo a cadere forse nella superficialità, nella vanità, nella presunzione. Sicuramente non è capitato a Teresa. Comunque, lei ha sentito, proprio grazie all'incarnazione, e per questo ha voluto seguire solo Gesù, l'umanità di Cristo, perché attraverso l'umanità di Cristo lei si è sentita completamente afferrata. Nell'umanità di Cristo lei ha visto tutta la dottrina. Perché che cos'è l'umanità di Cristo? È l'unione tra il Verbo e la mia debolezza. Che cos'è l'umanità di Gesù Cristo? È tutto quello che un'anima può sperare, perché lì è avvenuto in un modo perfetto. Nell'umanità di Cristo, il Verbo, lì dove vorremmo arrivare tutti noi, si è unito alla mia debolezza. Allora, se la mia debolezza, e finisco, si è unita al Verbo, è impossibile che il Verbo voglia scindere questa unione. Ma se allora questa unione non si scinde, io, anche se sono dalla parte della debolezza, posso ben sperare che Dio mi risolleverà da ogni caduta. E posso veramente pregare con fermezza e con fiducia. Penso che questa fiducia di Teresa sia la cosa più bella. Proprio perché crede all'incarnazione, lei non si mette lì tanto a dire vediamo, forse mi esaudisce, forse no. Io non ho mai sentito che lei prega così. Lei prega sempre con la sicurezza di essere esaudita. Perché la sicurezza? Perché guarda fissa l'incarnazione. E per questo dice, e adesso lo capisco un po' anch'io di più, non pregate mai guardando qualcos'altro dell'incarnazione. Non possiamo arrivare a Dio se non passiamo attraverso l'umanità di Gesù Cristo. Addirittura dice che anche in cielo I beati non possono arrivare a Dio se non passano attraverso l'umanità glorificata di Gesù. Anche questo fa pensare tanto, no? È molto bello, perché forse dice le stesse cose che un po' di secoli dopo dirà Santa Teresina. Alla fine lei non poteva dirlo per i tempi storici, ma in fondo ha detto che l'unica virtù che ha è Gesù Cristo. Lo ha detto in un'altra maniera, ma ha detto che l'unica virtù è guardare Gesù Cristo. Teresina lo dirà con la spontaneità di una bambina: non ho nessun'altra virtù che Gesù Cristo, che la fede in Lui. In questo penso che le due sante si ritrovano perfettamente.
Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi. La pace di Dio che sorpassa ogni sentimento custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio Padre, del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che Santa Teresa amò con passione instancabile. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
Amen.